Buon venerdì a tutti voi, ben ritrovati. Io sono Carlotta Moccetti, questa è La Consulenza. Torniamo a parlare di alimentazione, perché mercoledì abbiamo parlato, vi abbiamo presentato il progetto Cucinicchia, un progetto nato in collaborazione con l'associazione Triangolo. Venivano creati dei laboratori dove le pazienti oncologiche e i familiari potevano partecipare appunto a momenti di cucina, di condivisione, per imparare qual è la giusta e corretta alimentazione per prevenire le malattie, tutte le patologie, in particolare anche i tumori, e poi come cibarsi quando purtroppo si sta facendo un percorso di malattia, perché food is medicine, il cibo è medicina. Tra i vari temi che abbiamo trattato c'è stato quello dei cibi ultraprocessati. Non abbiamo avuto tempo di approfondirlo, allora per non lasciar passare appunto troppo tempo abbiamo deciso di approfondire immediatamente questo tema. Per farlo abbiamo invitato Natasha Russo, dietista, come ricordo sempre la trovate sui social, Instagram, Facebook, sotto la dicitura una dietista per amica. Buongiorno Natasha, ben ritrovata.
Buongiorno Carlotta, buongiorno a tutti.
Allora parliamo di questo tema che tocca sicuramente tutti noi. Cibi ultraprocessati sono comodi, pratici, spesso irresistibili, estremamente appetibili, però hanno un impatto sia sulla nostra salute che sul nostro portafoglio.
Esattamente, quindi è carino, diciamo, partire con definire quello che sono i cibi ultraprocessati. Si definiscono ultraprocessati grazie a questa classificazione della NOVA, che divide gli alimenti in quattro gruppi. Allora, questo è un sistema di, internazionale di classificazione degli alimenti che non viene basato sui nutrienti, ma sul grado di trasformazione industriale che il cibo subisce. Allora, nel primo gruppo, per esempio, abbiamo gli alimenti non o minimamente processati, quindi sono i cibi naturali tali e quali, oppure che hanno avuto dei minimi trattamenti fisici, come per esempio sono stati puliti, sono stati cotti, oppure anche congelati. Quindi per esempio la frutta, la verdura, i legumi, i cereali integrali, uova, latte, carne, pesce e gli alimenti surgelati o secchi. Quindi i piselli surgelati, il riso integrale, l'avena, non sono cibi processati, sono cibi del gruppo 1, quindi naturali.
Ecco, diciamo che quindi i prodotti in generale subiscono ripetute lavorazioni, possono essere industriali e contengono dunque una lista lunga di ingredienti artificiali, quindi questo gruppo 1 è quello che praticamente non subisce quasi nessun processo.
Esattamente, se non la pulizia e magari una precottura, e questi devono stare alla base di un'alimentazione sana, quindi devono costituire la maggior parte di quello che noi mangiamo. Quindi alimenti, diciamo, puri.
Secondo gruppo?
Il secondo gruppo sono degli ingredienti culinari che sono processati, cioè sono delle sostanze che sono estratte da alimenti naturali che vengono usate per cucinare oppure per condire. Per esempio gli oli, il burro, lo zucchero, il sale, l'amido e il miele. Questi vengono utilizzati ovviamente in piccole quantità, non fanno la base dell'alimentazione sana, non si consumano da soli, ma possono essere parte di ricette casalinghe, sono assolutamente buoni.
Quindi anche questi qui nessun impatto sulla nostra salute.
Esattamente.
Terzo gruppo?
Terzo gruppo sono gli alimenti processati. Allora, a questi alimenti, a questi prodotti, vengono aggiunti per esempio dello zucchero, dell'olio, del sale o altri ingredienti del gruppo 2, no? Quindi l'amido, il miele, eccetera.
Quindi naturali.
Sono naturali, ma vengono aggiunte queste sostanze per aumentarne la conservabilità oppure per migliorare il sapore. Per esempio il pane, i formaggi, le conserve di legumi, il tonno in scatola, vino, birra e il prosciutto crudo stagionato. Sono processati questi alimenti del gruppo 3, ma non ultra processati.
Beh, è chiaro che comunque poi, come dicevamo, vengono anche utilizzati dei conservanti, quindi anche un alimento come il prosciutto prodotto crudo, se noi non lo compriamo fresco dal macellaio, ce lo facciamo tagliare al momento, ma poi viene messo in confezione, se leggiamo le etichette, ci sono quelli che contengono solamente il prosciutto e magari dei sali, ci sono quelli che invece vengono addizionati di conservanti, oli, quant'altro, quindi bisogna anche stare molto attenti.
Sì, in quel caso c'è anche l'atmosfera modificata che fa parte di questo, però questo comunque è il gruppo 3, sono stati aggiunti questi zuccheri e oli, però comunque si possono consumare con moderazione, non fanno così male e possono far parte della nostra dieta equilibrata, nel senso che il formaggio, il tonno in scatola non sono alimenti che ci fanno particolarmente male.
Questi sono da consumare in che modo?
Con moderazione, diciamo.
Quindi possono comunque far parte di una dieta abbastanza equilibrata, però da padrone come sempre è la quantità.
La quantità, esatto, e bisogna basarsi sugli alimenti prevalentemente del gruppo 1, quindi se io devo scegliere tra un prosciutto e una carne fresca, sicuramente sceglierò la carne fresca o il pesce invece del prosciutto, perché comunque il prosciutto ha subito alcune trasformazioni rispetto al pezzo di carne.
E veniamo all'ultimo gruppo.
E l'ultimo gruppo è quello degli alimenti ultraprocessati. Sono appunto formulazioni industriali fatte quasi interamente con ingredienti raffinati che contengono quelli che dicevi tu, Carlotta, che sono gli additivi e delle sostanze create in laboratorio. E diciamo nessun alimento intero e puro è contenuto in questo gruppo, insomma.
Spesso appunto contengono, come dicevamo, anche zuccheri, conservanti soprattutto, ecco, gli oli, si parla sempre dell'olio di girasole, il tanto famigerato olio di palma.
Esatto, i grassi idrogenati sono quelli che fanno molto male, ma qua ci sono anche dei coloranti, degli aromi, emulsionanti, stabilizzanti. Facciamo degli esempi per dire, no? Allora, le bibite zuccherate, gli snack confezionati, le merendine, tutto il fast food, i cereali da colazione, anche quelli che sembrano più sani di tutti, i piatti pronti, quelli da mettere nel microonde già pronti, i surimi, che è praticamente chiamato polpa di granchio, ma non c'è granchio dentro. È un misto di pesci tritati, gli affettati industriali, quindi a parte il prosciutto crudo tutti gli altri contengono nitriti eccetera, le barrette chiamate fit, i sostituti del pasto e anche gli energy drink.
L'elenco è abbastanza lungo ed esaustivo. Chi non utilizza questi alimenti? Allora, lo diciamo sempre, non bisogna essere integralisti, non bisogna spaventare nessuno, si può mangiare di tutto, l'importante è cercare di avere una alimentazione consapevole e, come sempre, come dicevamo già prima, è la quantità. Certo che se uno ogni tanto prende questo tipo di alimento, prende dei piatti anche già cucinati, pronti, va benissimo, però non deve essere ogni pasto tutti i giorni dell'anno.
Diciamo che il consiglio che possiamo dare è che questi alimenti ultraprocessati non dovrebbero essere più del 10-15% delle calorie totali al giorno. Quindi possiamo berci una bevanda zuccherata, una barrettina, dei cereali a colazione, però poi per il resto è meglio mangiare del cibo vero, quindi la carne, le verdure e la frutta.
Io ricordo immediatamente i nostri numeri di telefono perché il nostro scopo è ovviamente quello di rispondere alle vostre domande. Allora, se volete parlare con la dietista Natasha Russo potete chiamarci, digitare lo 0848 030808. Se invece preferite la formula del messaggino WhatsApp scriveteci allo 076 321 11 13. Lo dicevamo anche l'altro giorno, no? Siamo tutti bravissimi a crearci degli alibi. Non c'è tempo, non sono andata a fare la spesa, cucinare le verdure implica un sacco di tempo, le devo lavare, mondare, cucinare, insomma. E quindi a volte ne approfitto, acquisto qualche pasto già pronto oppure compro le cose in barattolo, in scatola. In fondo, come diceva già la tua collega, se voglio fare un piatto di pasta asciutta, perché prendere un sugo pronto, scaldarlo, quando magari intanto che bollo l'acqua e getto la pasta riesco con due pomodorini a far qualcosa di fresco e sano.
Esattamente, ma poi ricordiamo che fanno parte del gruppo 1, quindi degli alimenti sani, anche le verdure surgelate. Quindi dire devo lavarle, tagliarle, cuocerle non è vero, perché se io prendo dei piselli, li posso mettere in padella ancora surgelati con uno spicchio d'aglio e un po' di olio e in 10 minuti sono pronti. Quindi è vero ma non è vero. Poi esiste la vaporiera, esiste la pentola a pressione, in 3 minuti sono pronte tutte le verdure. Quindi sì, è un alibi, insomma, però è comodo, ma sulla salute poi alla fine un po' si paga.
Allora, diciamo che in ogni caso, per quanto riguarda tra l'altro i cibi ultraprocessati, spesso la loro composizione è oltretutto un po' sbilanciata.
Esattamente, sono stati studiati questi cibi per essere gustosi e anche facili da consumare, no? Ma soprattutto anche per durare tanti mesi sugli scaffali. Il problema è che più un cibo è manipolato industrialmente, più perde nutrienti come per esempio le fibre, le vitamine, e guadagna in sale, in grassi e in zuccheri, che aumentano la conservabilità di questi alimenti, quindi diventano, perdonatemi il termine, dei cibi un po' morti, non vivi, e sicuramente che non ci fanno stare meglio.
Quali sono gli effetti sulla nostra salute?
Allora, gli effetti sulla salute di un consumo eccessivo, diciamolo, eccessivo di questi alimenti pronti, industrializzati, eccetera, è associato a un aumento di obesità, a un aumento di diabete di tipo 2 che è associato all'obesità, di conseguenza a malattie cardiovascolari e, come parlavi tu bene, dicevi, anche a un aumentato rischio di certi tipi di tumore.
Quindi il consiglio, come stavi già anticipando, è quello di non superare più o meno il 10-15% della quantità di cibo poi consumato,
delle calorie totali al giorno, sì. Perché poi le calorie variano in base alla persona, a quante calorie uno, no? Chiaramente un bambino mangerà meno calorie di un adulto e quindi avrà diritto a meno cibi industriali rispetto a un adulto. Allora, e non il contrario.
Certo, poi continuiamo evidentemente con le tue spiegazioni, stanno già arrivando delle domande. Barbara ci dice: ma è meglio il tonno in lattina sotto olio oppure quello in acqua? Quest'ultimo mi sembra comunque più salato, dice.
Il discorso dell'olio del tonno è un po' complesso, nel senso che si sa che comunque nell'olio del tonno sono disciolte numerose sostanze anche buone e, diciamo, utili. Quindi è anche quasi peccato buttarlo, l'olio del tonno. Io spesso lo utilizzo magari per condire la pasta, anche perché ha un buon sapore il tonno sott'olio rispetto a quello sott'acqua, che lo trovo che sa molto di pesce, non è che piaccia molto a tutti. Oltretutto certe vitamine del tonno si sciolgono nell'olio, quindi poi buttarlo è un po' un peccato.
Nadia ci chiede, a proposito della carne secca, in particolare proprio quella prodotta nel nostro paese, cita anche la carne secca del Grigioni, e dice: come la situate?
Bisogna vedere se contiene o non contiene i nitriti. Ora in questo momento non lo so, la Bresaola li contiene, quindi bisogna vedere, perché il problema, il prosciutto crudo non contiene nitriti, sono una salamoia, mentre tutti gli altri prosciutti cotti e tutti gli altri contengono sali nitritati, quindi bisogna vedere se contiene o non contiene il nitrito. Non lo so onestamente, bisognerebbe guardare la procedura di produzione.
Ecco, si raccomanda sempre di ridurre, no? E soprattutto gli affettati, anche perché contengono parecchio sale. Abbiamo detto prima, c'è comunque una differenza tra l'affettato che io compro fresco al momento che mi taglia il macellaio e quello invece in busta. Cambia anche che io posso in ogni caso controllare gli ingredienti, mentre quando invece me lo affettano al momento non ho possibilità di lettura.
Sì, però il discorso è proprio a monte, nel senso che è sempre meglio preferire il pezzo di carne fresco, perché in ogni caso un affettato, per quanto naturale, contiene comunque più sale di un pezzo di carne di manzo, per esempio. Quindi è sempre meglio utilizzare la carne di manzo rispetto alla carne secca di manzo, perché ha subito un procedimento industriale rispetto alla carne fresca. Quindi è sempre meglio preferire gli alimenti appartenenti al gruppo 1, come dicevamo prima.
Allora, Flavio da Sonvico ci scrive: la gente non ha mai tempo di cucinare, poi però passa 2 ore a vedere Masterchef in TV e ti fa i complimenti. Noi ci ascoltiamo Mika e poi continuiamo a dare qualche consiglio. Oggi alla consulenza stiamo parlando dei cibi ultra processati, cioè tutti quei cibi, quei prodotti che subiscono ripetute lavorazioni industriali e contengono spesso una lunga lista di ingredienti anche artificiali. Per parlarne abbiamo invitato Natasha Russo, che è dietista. Come dicevo all'inizio della trasmissione, lei è molto attiva sui canali, per cui la potete trovare in Instagram, in Facebook, si chiama Una Dietista per Amica, lì troverete video, consigli, ricette gratuite se avete voglia di seguirla. Natasha, stanno arrivando diversi messaggi e qualcuno ci chiede: se si cucina utilizzando gli alimenti del gruppo 1 e 2 di cui avete appena parlato, costa comunque molto meno che utilizzare appunto gli alimenti del gruppo 4, che sono estremamente complicati e preparati, quindi necessitano, anche aggiungo io questo, proprio la lavorazione costa anche in tempo.
Esattamente, ma questo era un esempio che volevamo fare magari più avanti, in cui facevamo dei paragoni tra i prezzi, per esempio, di un piatto di pasta al pomodoro cucinato in casa rispetto a quello che posso comprare già pronto. Assolutamente vero, ed è anche molto più buono.
Invece qualcuno ci dice: sono sportivo da sempre e da sempre la mia colazione si basa sui cereali, ma ci sono numerose varietà di questi cereali, come fare per distinguerli?
Sono comunque cibi ultraprocessati, nel senso che dovete sempre chiedervi se in natura il cereale così come lo comprate esiste, oppure se la vostra nonna l'avrebbe mangiato. Perché comunque bisogna scegliere sempre alimenti il più non trattati possibili. Quindi la soluzione migliore anche per uno sportivo è la classica avena, piuttosto che dei cereali, diciamo, non trattati, o addirittura in chicchi. C'è gente che li prende in chicchi e li trita a casa, nel senso, secondo me non ci sono cereali sani, perché sono comunque tutti ultraprocessati.
Un'ascoltatrice ci chiede: ma gli spaghetti di soia e quelli di riso sono sani?
Sono alimenti a partire di soia, sono di fagioli mungo, si chiamano, quei fagiolini verdi, eccetera. Sono sani, fanno parte comunque dell'alimentazione. Sono al posto della pasta di frumento, si usa la pasta di questi fagioli mungo verdi. Quindi sì, sono sani, non è che sono trattati, insomma.
Allora, vogliamo comunque approfittare del tuo grande sapere e vogliamo sapere un po' la storia di questi cibi ultraprocessati, come sono nati?
Allora, tutto è iniziato in maniera abbastanza innocente, con la conservazione degli alimenti, poi con le guerre mondiali, poi con il processo di industrializzazione. Negli anni 50 e 60 il cibo pronto era diventato un sinonimo proprio di modernità, di progresso, di praticità, quindi era proprio una moda. Negli anni 80 invece è esploso proprio il fenomeno dei surgelati, sono nati i famosi cereali per la colazione e sono nati i fast food negli anni 80. Oggi viviamo in una cultura della comodità alimentare, io aggiungo anche della pigrizia alimentare, e cucinare è diventato un po' l'eccezione e non la regola. Quindi è un po' un peccato, perché sono comodi, questo non possiamo negarlo, però non sono proprio sanissimi.
Beh, diciamo che la comodità la fa da padrone, sicuramente l'industria ha capito anche questo trend. Ci sono sempre più persone, ormai la società è cambiata, che vivono da soli, i famosi single tante volte sono proprio stati creati anche per loro, o gli studenti, insomma persone che tutto il giorno sono indaffarate, poi arrivano a casa, non si trovano un pasto già preparato dalla mamma, dalla moglie, dal marito, dalla nonna, insomma, e è molto facile lasciarsi attrarre da tutto pronto, e poi sono diventati comunque furbi, sono sempre meglio presentati, sono estremamente accattivanti, come l'abbiamo detto.
Esatto, però in questo caso non si tratta proprio di demonizzarli, perché non sono il male assoluto, però di capire quanto spazio questi cibi possano o non possano occupare all'interno della nostra dieta. E questo è il punto. Il problema nasce quando questi ultraprocessati diventano la base della nostra alimentazione, non l'eccezione, perché venerdì sono stanco, non ho voglia e non cucino, mi prendo le lasagne pronte. Quello non è un problema. Il problema è quando io baso la mia alimentazione normale, quotidiana, solo solo su questi. Allora sì.
Beh, hai citato le lasagne, forse bisognerebbe, come dicevamo anche mercoledì con le altre ospiti, avere un'alimentazione consapevole, per cui se io adoro la lasagna posso andare in quel negozio dove l'hanno cucinata loro, la presentano in vaschetta, non ha conservanti, va comunque mangiata entro un paio di giorni ed è fresca quasi come se l'avesse cucinata la nonna, per intenderci. Se invece vado in quelle con un certo tipo di confezione e vedo che va mangiata entro 2 mesi, probabilmente non è lo stesso tipo di lasagna.
Esattamente, è vero che se uno è single dubito che si faccia le lasagne perché venerdì sera ha voglia, quindi sicuramente. Poi ci sono questi posti dove vendono anche questi ravioli fatti in casa, vari gusti, le crespelle, cioè sono veramente prodotti molto buoni, quindi sicuramente sono buoni, sono cucinati come dicevi tu, come se li avessi fatti la nonna, quindi sicuramente una buona opzione.
Un ascoltatore, Peo, ci chiede: io mangio tanti cereali e verdure in quantità, faccio bene?
Penso che per cereali intenda i chicchi, quindi in questo caso sì.
Qualcuno chiede un tuo parere su questa applicazione che si chiama Yuka, che viene utilizzata da tantissime persone. Io l'ho vista, quindi so come funziona. L'ascoltatrice dice: serve per vedere se un prodotto è sano e chiede appunto se è affidabile.
Allora, non è male come applicazione, perché sicuramente dà un'idea a chi non è del mestiere un po' se questo prodotto che sta per scegliere è meglio piuttosto dell'altro. Questo potrebbe essere una buona opzione. Ho sentito dire che comunque questa applicazione guarda un po' gli ingredienti contenuti nel prodotto, ma non la percentuale nel quale sono contenuti questi ingredienti. Quindi rischiamo magari di veder bocciato un alimento solo perché ha dentro una minimissima parte di un, non so, conservante o dolcificante, e di vedere magari promossa la controparte dello stesso alimento, magari che è pieno di zucchero, però non ha dentro il dolcificante. Quindi ha un po' un limite questa applicazione. Secondo me, come tutte le applicazioni, va usata, ma va usata anche il cervello insieme, di dire magari fra i due budini al cioccolato, quello non so più proteico, quello con più zucchero, scelgo lo yogurt bianco, ci metto dentro io la frutta, ecco.
Un'ascoltatrice chiede dove si situa la pasta secca tipo spaghetti eccetera, perché in fondo anche quelli vengono lavorati.
Infatti è nel gruppo 3.
Mm-hmm. Buongiorno a voi. Sì, l'avena, ma per colazione ottimo anche il miglio cotto nel latte. Magari di avena verso fine cottura, aggiunge solamente qualche seme di zucca tostato e cannella. Consumare circa 1 ora e mezza prima dell'impegno, mi raccomando, ci scrive Silvana.
È tipo un porridge di miglio, sembra buono, sì.
E invece altri ci scrivono appunto di utilizzare yuca. Io la uso per anche i cosmetici, ti spiega perché un ingrediente è nocivo, vale anche chiaramente per comunque i cosmetici. Avevamo fatto una consulenza, non è solamente la questione di ingredienti, avevamo parlato per esempio delle creme solari, ci sono altri fattori da tener conto, anche i fattori di protezione eccetera, per cui non solo gli ingredienti appunto la fanno da padrone. Allora, molto spesso la gente si confonde un po', no? Pensa, ecco, mangio delle fette biscottate, mangio i cracker, sono alimenti sani, in realtà sono un po' delle false credenze, Natasha.
Insomma, dicevamo prima, le gallette di riso, i cracker, i cereali per la colazione non esistevano ai tempi della nostra nonna, quindi sono invenzioni industriali, quindi non sono così sane e soprattutto non sono meglio del pane. E questo è un punto molto importante.
Uno studio che mi hai mostrato dice che il 39% delle calorie provenienti dai cibi ultraprocessati arriva comunque dai dolci, dalla torta e dai biscotti.
Esattamente, questa è una statistica svizzera del 2022 e si è visto che appunto questi adulti svizzeri, quasi il 40% delle calorie venivano proprio da questi cibi ultraprocessati, e il consumo era soprattutto il più alto tra i più giovani sotto i 30 anni e nella Svizzera tedesca. Ma non è solo una questione di calorie, perché chi consuma più cibi ultraprocessati tende di conseguenza a mangiare meno fibre, più zuccheri, più grassi e più sale, e quindi magari ad avere anche problemi di peso.
Mm-hmm. Quindi, visto che gli ascoltatori ci hanno proprio chiesto di queste colazioni con i cereali zuccherati, forse sarebbe meglio alternarli ogni tanto e non mangiare solo quelli a colazione.
Ma esattamente, anche perché questi prodotti fitness, prodotti light, cereali leggeri, Silhouette e tutto quanto, rientrano in ogni caso negli ultraprocessati e quindi comunque sono alimenti da non mangiare tutti i giorni, o magari da alternare, come dici te, il porridge, piuttosto magari sono di corsa, questa mattina prendo lo yogurt con questi cereali.
Poi tutti abbiamo le nostre abitudini, tendiamo a fare un po' gli stessi gesti, se abbiamo la nostra colazione preferita comoda già preimpostata perché poi dobbiamo uscire di fretta, tendiamo a non variare mai, però lo dite sempre voi dietiste, la variazione è sempre estremamente vincente.
Sì, poi a volte basta mettere la sveglia 10 minuti prima.
Facciamo alcuni esempi concreti
di alimenti ultraprocessati, intendi?
Sì. Ma anche appunto di questi con i cereali abbiamo detto di stare attenti un po' alle gallette di riso, ai cornflakes, che spesso anche questi vengono considerati salutari ma in realtà rientrano nella categoria dei cibi ultraprocessati.
Esattamente, io ho moltissimi pazienti che ci rimangono male quando dico che le gallette di riso sono peggio del pane. Io dico, ma come, sono leggeri? Sono leggeri perché sono tipo di popcorn di riso, no? Perché vengono prodotti ad alta pressione, insomma è un prodotto super industrializzato, e il risultato è un alimento molto leggero dal punto di vista del peso perché non pesa niente, ma è anche un prodotto altamente glicemico. Cosa vuol dire? L'amido del riso è stato completamente gelatinizzato e quindi entra nel circolo molto in fretta, crea un picco di glicemia simile a quello dello zucchero bianco, quindi non è assolutamente un alimento sano. Una galletta di riso ha un indice glicemico di 80-85, è molto più alto di quello del pane, e anche se pesa poco, 100 grammi di gallette hanno 380 kcal e sono le stesse di un piatto di pasta.
Approfitto delle tue conoscenze, saranno curiosi anche i nostri ascoltatori, raccontaci come vengono prodotte le famose gallette di riso che tanti pensano siano così sane.
Allora, il riso viene decorticato, quindi poi viene macinato un po' parzialmente per ottenere dei chicchi un po' tutti uguali, e poi una miscela che è fatta di chicchi e un po' di farina di riso. Poi si aggiunge un po' di acqua, sale, aromi se si vuole, no? Poi c'è tutta anche una moda di queste gallette, ci mettono di tutto.
Il cioccolato magari sopra.
Ma tutto, semi, chia, tutto quello che ci puoi mettere. Questo viene inserito in una pressa ad alta temperatura fino a 220 gradi e ad alta pressione. Quando la pressa si apre, la pressione cala bruscamente, l'acqua nei chicchi evapora e quindi questo riso esplode come un popcorn tipo, e forma una struttura leggera e croccante. Poi alcune aziende spruzzano sopra un po' di olio per migliorare la texture, oppure anche nelle versioni salate si può aggiungere, non so, il caramello, il cioccolato, lo yogurt e tutto quanto. Io quello che dico sempre ai miei pazienti è che l'unico utilizzo che vedo per le gallette di riso è come sottobicchiere.
Beh, diciamo che sicuramente il risultato è un alimento molto leggero ma anche altamente glicemico, sì. Quindi ecco. Io direi ci ascoltiamo in Negrita e poi rispondiamo ai nostri ascoltatori. Con Natasha Russo, una dietista per amica, oggi alla consulenza stiamo parlando dei cibi ultraprocessati, questi prodotti industriali realizzati con dei processi che coinvolgono ingredienti quali oli, grassi, zuccheri, sali, vari additivi, conservanti, coloranti, aromi, chi più ne ha più ne metta, insomma, sono estremamente lavorati. Uno dei rischi, Natasha, è che comunque a consumare troppo questi alimenti possa addirittura alterarsi il microbiota intestinale o aumentare l'infiammazione nel corpo.
Assolutamente, perché ricordiamo che l'infiammazione aumenta all'aumentare del consumo di zucchero, e il microbiota invece si altera quando diminuisce l'apporto di fibra. nel corpo. Quindi gli alimenti industriali hanno proprio questo, tanti zuccheri e poca fibra, quindi sicuramente basare la nostra alimentazione esclusivamente su questi cibi altera il microbiota e ci predispone a un maggior grado di infiammazione.
Riferisco tra l'altro un messaggio vocale che ci è arrivato, un ascoltatore, tra le varie osservazioni che faceva, diceva: beh, però io noto che se per esempio per un po' non mi alimento con questi cibi, anche non vado ai fast food per esempio, quando poi ritorno e comincio a mangiarli mi viene voglia di tornare, ho proprio voglia di questi gusti, e chiede se danno anche una sorta di dipendenza.
Beh, è lo zucchero che dà la dipendenza di nuovo, quindi sì, non è che contengano delle sostanze stupefacenti, è semplicemente lo zucchero, e più ne mangi più ne richiede il corpo.
Ci sono ascoltatori che ci mandano poi delle foto bellissime delle loro preparazioni, io ringrazio. C'è anche un'ascoltatrice che ci ha mandato i macarons, difficilissimi da preparare. Penso che la maggior parte delle persone li prenda appunto già confezionati, quindi la dimostrazione che con un po' di tempo, un po' di passione si può davvero preparare tutto.
I macarons sono difficili, però è veramente brava la signora.
Qualcuno ci chiede: visto che parlate di cereali, potete far anche presente agli ascoltatori che riso, miglio, mais non contengono glutine, mentre l'avena, l'orzo, la farina, il frumento, eccetera, sì.
Sì, beh, in questo caso è per le persone affette da celiachia, da intolleranza al glutine, sì, ma in ogni caso è per una specifica parte della popolazione.
Invece un'ascoltatrice chiede: desidero sapere cosa ne pensa dei dolcificanti tipo eritritolo e xilitolo.
Nel senso, se sono naturali?
Io te la leggo così com'è.
Allora, fanno parte ovviamente delle sostanze che vengono aggiunte, quindi non sono sostanze naturali, per quanto l'eritritolo è prodotto dalla fermentazione di determinati substrati grazie a dei batteri, eccetera, però non sono alimenti presenti in natura, quindi non sono particolarmente sani. È sempre meglio o niente evitare insomma lo zucchero e di mangiare troppi alimenti zuccherati.
Ecco, altra domanda: cosa ne pensi invece dei cracker, se sono integrali o bio?
I crackers è un po' la stessa cosa del discorso che poi faremo magari delle fette biscottate. Secondo me è sempre meglio il pane, perché tutti i prodotti a cui è tolta l'acqua vengono concentrati, in questo caso sono molto più calorici i crackers del pane, perché spesso i pazienti dicono: ah, mangio due cracker così non evito il pane. È peggio, è meglio mangiare il pane che contiene più acqua.
Doris ci chiede: ma se faccio i biscotti fatti in casa con gli ingredienti del tipo 1 e 2 di cui avete parlato, infine che cosa diventano? Perché in quel caso non uso dei conservanti, giusto?
Vanno bene, sono sicuramente dei prodotti più casalinghi. Ovviamente, essendo dei biscotti, anche se fatti in casa, non devo eccederne nel consumo perché comunque contengono zucchero, ma sicuramente sono meglio magari di altri prodotti industriali.
Qualcuno ci scrive, visto che l'ora di pranzo, che sta preparando tutto in maniera naturale, insomma, che cucina sempre in casa, eccetera. Qualcuno ci dice: e poi tanto mangiare le gallette di riso è come mangiare praticamente Sagex o comunque qualcosa
e poi di
artificiale. Esatto, polistirolo. Vogliamo raccontare, visto che abbiamo detto delle gallette, anche come si producono i cornflakes, visto che sono un'altra colazione di quelle scelte pensando che siano estremamente sane?
Sono anche veloci, quindi anche la gente li sceglie perché sono già pronti. Allora, i cornflakes nascono da un'invenzione americana di fine 800 firmata dai fratelli Kellogg, che i primi erano quelli appunto con il gallo, proprio i Kellogg's. Erano nati ai tempi come un alimento salutista, ma poi nel tempo sono diventati dei concentrati di zuccheri, di processi industriali, li hanno fatti di tutti i colori, ad anello, ripieni, a forma di dinosauro, insomma li hanno fatti di ogni tipo. I passaggi principali sono, allora parliamo di quelli di mais, no? Questo mais viene cotto a vapore in grandi tamburi, a volte con tanto zucchero, sciroppi di zucchero, sale e maltodestrine, che sono ancora zuccheri. Dopo la cottura questo composto viene posto ad essiccare e viene laminato, quindi viene schiacciato con dei rulli di acciaio per formare le tipiche scaglie. Poi questi fiocchi vengono tostati in forno per diventare croccanti e poi a volte questi petali vengono, diciamo, glassati con un altro strato di zucchero o malto per essere ancora più appetibili, i famosi crunchy, no? Che fanno scroc quando li metti in bocca, e poi vengono arricchiti magari con vitamine, ferro, per compensare ciò che si è perso durante il prodotto di, cioè durante il processo di produzione, cioè rimettono dentro le vitamine che sono state, insomma, perse.
Quindi queste pubblicità che dilagano in estate, secondo le quali mangiare cornflakes mattina, mezzogiorno, sera è dietetico, dimagrante, sono un po' uno specchietto per allodole. Però, visto che, come la nostra ascoltatrice ci ha fatto vedere, che è possibile preparare in casa i macarons, diciamo che in fondo ci sono delle alternative casalinghe per creare dei cornflakes estremamente facili e sani.
Allora, ci sono, insomma, si possono prendere dei fiocchi d'avena integrali con yogurt e frutta, chiaramente non sono crunchy e così dolci e così buoni, ma sono buoni. I fiocchi d'avena possono essere consumati, se piacciono, croccanti direttamente nello yogurt, oppure messi in ammollo la sera prima, che formano una specie di gel e anche più morbidi, come tipo il muesli, il Birker muesli. Oppure abbiamo uno snack alternativo alle gallette, che è del pane integrale che potete tostare, quindi diventa croccante come i cracker, oppure dei cracker fatti in casa. Ci sono anche sui social un sacco di ricette di questi cracker favolosi fatti solo di semi, col sale marino, con le spezie, olio di oliva, veramente non ci vuole niente, sono divertenti da fare e sono veramente buoni. E poi ci sono i classici popcorn. No, invece di mangiare le gallette di riso mi faccio dei bei popcorn fatti in casa in poco olio e sicuramente sono croccanti, costano niente e hanno tante fibre. Quindi è una buona merenda.
Un ascoltatore ci ha scritto: i nostri cornflakes erano le croste della polenta secche.
Buonissime.
Beh, visto che ci stai incuriosendo, ne approfittiamo, perché è anche sempre molto godibile ascoltare queste storie. Raccontaci come si producono le fette biscottate.
E qua sfatiamo un mito. La classica colazione per dimagrire: fette biscottate col velo di marmellata. Insomma, basta, bisogna capire veramente come vengono fatte. Allora, le fette biscottate derivano da un impasto fatto di farina, acqua, lievito e grassi, in sé più o meno come il pane. Però il processo è molto più lungo ed industriale rispetto al procedimento per produrre il pane. Allora, si prepara l'impasto, quindi si mescolano la farina o bianca o integrale, poi dipende di cosa sono fatti, con acqua, lievito, lo zucchero, c'è sempre, sale e grassi vegetali. E spesso questi grassi vegetali non sono proprio buonissimi, sono varie margarine, grassi idrogenati, ovviamente, perché costano poco. Nelle versioni più integrali magari vengono aggiunte la crusca, la fibra, ma non sono veramente integrali, c'è solo un po' di fibra, ok? Poi questo impasto viene cotto la prima volta come se fosse un pane o un pan brioche, quindi in lunghi stampi. Poi viene raffreddato e viene tagliato, sì, in fette sottili, non sottili, dipende come lo si vuole. E poi viene cotto una seconda volta, e questo perché si chiama biscottata, perché viene biscotto, viene cotto due volte, quindi ad alta temperatura, 180-200 gradi, per eliminare tutta l'umidità e avere queste fette veramente croccanti. E poi vengono messi, appunto, dopo il raffreddamento, confezionati in atmosfera protettiva, perché se prendono poi un po' di umidità non sono più buone, perché sono mollicce e tutto il croccante se ne va, e si conservano fino a 12 mesi se non vengono aperte e rovinate le confezioni. Insomma, il risultato finale è un prodotto secco, leggero dal punto di vista del peso, ma prima di tutto molto più calorico del pane. Allora, il pane 100 grammi circa 250 kcal per 100, le fette biscottate arrivano anche a 400.
Ah, però.
Esattamente, a dipendenza di quanto zucchero e grassi contengano. È più povero di acqua e di fibre, come dicevamo prima, perché magari è integrale, ma non è veramente integrale, è aggiunta fibra. Ricchissimo di zuccheri o di grassi. Insomma, non è propriamente un alimento sano e dietetico. Sono sicuramente comode, ma sono più dense di calorie e più glicemiche del pane fresco. Quindi che cosa vuol dire glicemiche? Fanno salire la glicemia molto più in fretta del pane, perché il pane, ricordiamo, contiene acqua, mentre le fette biscottate, perché sono biscotte, ne contengono praticamente pochissimo. Inoltre, un'altra cosa da dire è che questa tostatura ad alte temperature a 200 gradi può generare una sostanza che si chiama acrilamide, che è, diciamo, una sostanza potenzialmente nociva se consumata in grande quantità, no? È quella prodotta quando vengono bruciacchiate, non so, il pane, la pizza, le grigliate, insomma, è una sostanza che può essere anche veramente dannosa. Quindi, sì.
I nostri ascoltatori sono sempre spiritosi. Una nostra ascoltatrice ci scrive: ho appena comprato le gallette di riso per la merenda dei miei figli, e mette tutta una serie di fantasmini che si mettono le mani nei capelli, insomma. Invece un'altra ascoltatrice chiede: ma allora che cosa potrei far fare a colazione ai miei bambini? Allora, premettiamo che se andate sul nostro podcast, noi avevamo dedicato un'intera puntata la colazione, per cui potete magari ritrovarla, ascoltarla se avete voglia e trovare tanti consigli utili. Però due elementi giusto veloci alla nostra ascoltatrice:
per la colazione,
per colazione per i bambini.
Vabbè, c'è il classico fetta di pane, sul quale magari ci si può mettere anche qualcosa di un po' più proteico, tipo quei formaggi spalmabili, la ricotta, oppure la ricotta con la marmellata, che è anche buona. Ricotta e marmellata fatta in casa, magari dei pancake o delle crespelle o delle crepe fatte con l'uovo, e ci puoi mettere dentro anche la crema spalmabile, quella là al cioccolato, volendo, per i bambini ci sta, o la marmellata, dello yogurt, non a tutti i bambini piace, però lo yogurt con dentro della frutta fresca. Poi a dipendenza dei bambini, per esempio, delle torte fatte in casa, anche una ciambella allo yogurt fatta in casa, la torta di carote fatta in casa, una torta al cioccolato. Ci sono anche delle ricette buonissime di torte al cioccolato: invece di utilizzare la farina si utilizzano i ceci frullati con i pezzi di cioccolato, i miei figli vanno matti. E ci sono biscotti che si possono fare in casa, magari anche più proteici, fatti con farina di legumi. Abbiamo veramente tantissime proposte. Chiaro che magari i bambini inizialmente sono abituati al gusto dolce dei prodotti industriali, quindi ci metteranno un attimo ad abituarsi al gusto degli alimenti più naturali, della torta magari fatta con pochissimo zucchero o niente, rispetto a quella che prendi già pronta, che è dolcissima, e dopo che hai mangiato una fetta ne vuoi mangiare un'altra.
Ecco, un'ascoltatrice dice: beh, la vostra dietista mette al primo posto il pane, d'accordo, però anche lì c'è pane e pane.
Certamente, però adesso... Se uno ha tempo di farlo in casa, sicuramente anche meglio.
Ci chiedono anche: i Knäckebröt fanno parte dei cracker oppure entra in una categoria diversa?
Adesso io il processo di produzione esatto non lo conosco, ma penso che bene o male sono dei cracker, più o meno.
Poi ci chiedono anche: ma la quinoa soffiata mangiata come cereale alla mattina e la soia secca come sostituto dei cereali da aggiungere allo yogurt potrebbero andare bene?
È una buonissima idea quella della soia secca, la utilizzo anch'io per aumentare il contenuto proteico del Birkel muesli o dell'overnight oats che faccio la sera, dove metto l'avena a bagno. Metto sempre anche semi di chia e fiocchi di soia per aumentare il contenuto proteico e quindi per alzare meno la glicemia della mia colazione. È un'idea assolutamente ottima.
Qualcuno ci chiede: ma le patatine chips da scegliere alla paprika o nature?
Vabbè, quelle che vi piacciono, tanto sempre male fanno, quindi.
Il porridge bio delle case, insomma, dei supermercati principali che si possono trovare, sono sani? Sono della classifica 1, 2 o 3?
Allora, bisogna leggere gli ingredienti, no? Perché ci sono dei porridge che magari hanno già dentro degli aromi, degli zuccheri, delle, non so, scaglie di qualcosa, oppure ci sono quelli naturali dove sono solo fiocchi d'avena, e allora quello è un pochino più naturale dell'altro che contiene le scaglie di cioccolato, piuttosto che non so cosa possono aggiungerci. Quindi dovete sempre leggere l'etichetta.
Ci scrivono: ecco, d'ora in avanti farò colazione con il pane. Invece qualcuno chiede: ma mi scusi, uso gli Zwieback, ma io credo che siano le fette biscottate.
Sì, sono loro.
Un altro nome. Il pane fresco, quello buono dal fornaio, lo taglio a fette, poi lo congelo, tolgo man mano delle fette e le metto nel tostapane. È vero che così tutto risulta più sano?
Sì, e non solo, aggiungiamo questa chicca che quando noi congeliamo il pane o comunque raffreddiamo gli amidi cotti, quindi non so, raffreddo il riso, raffreddo la pasta, raffreddo le patate, io formo una parte di amido resistente. Che cosa vuol dire? Che una parte di questo riso, di questa pasta, il mio sistema non riesce ad assimilarla dal punto di vista calorico, ma invece il mio microbiota di cui parlavamo prima è assolutamente ghiotto. Quindi uno, facciamo molto bene al nostro microbiota a congelare il pane e scongelarlo, come a raffreddare il riso e la pasta, e abbiamo anche un piccolo sconticino dal punto di vista calorico, perché visto che è un amido resistente, quelle calorie resistenti io non le assimilo, quindi diciamo uno sconto del 10%.
Natasha Russo, grazie mille per tutte le informazioni, anche molto curiose, che abbiamo imparato oggi. Grazie per le risposte ai nostri ascoltatori. Io ho visto l'interesse, tornerò volentieri sull'argomento a breve. Intanto vi auguro buon weekend. Se volete, ci ritroviamo lunedì.